Diamo il benvenuto al nostro primo ospite, si tratta di Vannino Chiti, come abbiamo già detto, uomo di grande esperienza politica, già presidente della Regione Toscana, vicepresidente del Senato. Intanto grazie presidente.
Buongiorno.
È anche presidente dell'Istituto Toscano della Resistenza e dell'Età Contemporanea.
È l'unico, anzi.
Gli altri te l'hanno tolti tutti, Vannino.
le cariche passano, poi si ricordano tanto per fare.
Sì,
gli impegni concreti rimangono.
Certo. Però ovviamente al di là dei titoli rimane il fatto che nel corso degli anni lei ha conosciuto, come dire, da vicino anche il mondo della politica, è stato uno dei protagonisti. E ecco,
certo.
Vince il centro-sinistra unito, questo è lo squillo di Repubblica, naturalmente compiaciuto. Altri dicono, beh, insomma, sì, però le regionali saranno quelli che contano. Evidentemente ci sono enfasi diverse sui vari quotidiani. Quanto conta la vittoria a Genova, per intenderci? Era una cosa tutt'altro che scontata? Lei che cosa ne pensa?
Ma penso che non fosse scontata. Io, se avessi dovuto fare una previsione, se avessimo fatto questo incontro tra noi, questa riflessione sulla stampa ieri, avrei detto Genova al ballottaggio. Quindi è un grande risultato, dipende dalla candidata e dipende dall'unità di tutto il centro-sinistra. Poi vede, in Italia c'è un fenomeno strano, e è questo: nessuno mai perde. Ho visto che l'onorevole Donzelli ieri ha detto comunque il centrodestra avanza. Mi permetto una battuta, auguro che avanzi sempre come ieri alle regionali e alle politiche.
Allora, vedo che... No, è chiarissimo l'ironia. Dunque, vedo che a Ravenna, anche lì, il centro-sinistra si afferma, forse questo era più prevedibile,
più scontato.
Mentre invece a Taranto e Matera si va al ballottaggio, quindi si ancora
sì, a Taranto è un ballottaggio intanto a cui si va dopo che c'è stata un'amministrazione che era di segno diverso, che ha fatto flop. A Matera è stato un caso in cui il campo largo non c'è stato, è positivo il primo risultato, ma insomma ieri ha dato una lezione al centro-sinistra, se vuol capirla. La lezione è che bisogna essere uniti, uniti non vuol dire un partito, uniti attorno a un programma, attorno ad alcune priorità. Poi io penso che nelle elezioni di ieri, guardi, non bisogna esagerare, le elezioni di ieri sono elezioni comunali, altre cose saranno quelle regionali, altra cosa ancora quelle politiche, però ci sono, quando il risultato è così orientato, vorrei dire negli indirizzi di fondo omogeneo, ci sono dei segni che bisogna cogliere. Io penso che i segni che bisogna cogliere, quelli non locali, sono le condizioni di vita degli italiani, che sono in contrasto con la propaganda del governo, anche delle misure che sono di cambiamento in senso autoritario, certo parziale, siamo in Italia, ma di segno autoritario dell'organizzazione dello Stato, e poi contro il centro-sinistra che dice sì alla patria, no al nazionalismo, hanno predicato per anni prima gli italiani. Mi pare che nei rapporti con il resto del mondo, in particolare con gli Stati Uniti di Trump, facciano più la figura dei camerieri. Ecco, io penso che quindi ci sono aspetti locali e poi ci sono dei segnali generali. I segnali generali che vanno colti senza sopravvalutarli per il centro-sinistra è quello di unirsi.
Allora, l'altro dato di cui non abbiamo parlato è l'affluenza che continua a diminuire, forse quello è uno dei segnali più, insomma, che dovrebbero più far riflettere. No, Claudio dice forse
Genova,
tutto sommato.
Ecco,
non
proprio,
è...
proprio su questo volevo dire. No, ma a Genova non è successo questo, anzi, anche lì bisogna leggere i dati quando qualcuno parla del contrario, no? E qualcuno ha detto dalla parte dei perdenti che sono diminuiti, invece a Genova sono aumentati.
Ecco, lei che lezione trae?
Allora, le elezioni complessivamente di ieri non hanno visto un calo dei votanti, hanno visto come dato generale una conferma del numero dei votanti che almeno questa volta complessivamente è stato superiore al 50%. In alcune realtà come Genova è stato superiore alla volta precedente, a Ravenna è inciso, è stato inferiore forse perché si riteneva risultato più scontato. Detto questo, ha ragione lei, non è che se si mantiene il 52 o il 53% dei votanti, che non cala ancora, ma insomma resta lì, si può brindare. C'è un problema di ricostruire un rapporto di fiducia, perché è bene che tanti vadano a votare. E il voto è stata una conquista, la democrazia e la libertà sono conquiste, come la salute pubblica, come la scuola. Bisogna andare a votare, bisogna andare a votare al referendum, alle elezioni amministrative, alle elezioni politiche, poi il voto è libero, ma bisogna difendere la partecipazione.
Ok, senta, un'ultima battuta prima di mettere una canzone e poi cambiare argomento. Importanti esponenti del PD anche nei giorni scorsi hanno detto, la segretaria è brava nell'organizzare anche appunto il partito come movimento, no? Quindi opposizione, poi però si tratta di governare. Il PD ha la fama di mangiarsi i propri segretari, insomma, dopo relativamente poco tempo. Ecco, adesso godrà di maggiore fiducia e futuro la Schlein, oppure no, secondo lei?
Ma intanto i risultati aiutano sempre dare autorevolezza e stabilità, quindi questo penso che sia molto importante. Penso anche che si debba perdere questo vizio di logorarci all'interno e di logorare i propri esponenti, perché se non si è uniti non vuol dire non discutere, si discute, ci si può anche differenziare quando si hanno opinioni diverse nel rispetto. Poi si trova un punto e quel punto è di tutti, e questo è il contributo che il partito più grande del centro-sinistra può dare alla coalizione. Però quello che le dice è vero, è un vizio italiano.
Si ricorda quello che ha detto
non solo del PD, lei pensi gli allenatori di calcio, no? Per dire una battuta. Se fanno altrove si possono tenere una stagione o più perché si dà un periodo che può non essere positivo, ma poi insomma serve per stabilizzare, appunto, sto parlando di una cosa molto meno importante ovviamente, anche se attira la passione. E invece in Italia 4 via, 5 risultati che non soddisfano e via. Ecco, questo sarebbe bene che nella politica o almeno nel PD non si ritraducesse e si riproponesse.
Io ricordo quando è andato via Zingaretti, ha lasciato parole di fuoco nei confronti, insomma, di chi l'aveva logorato sostanzialmente.
Sì, della situazione interna, questo... per ora con la Schlein non sta avvenendo. Quindi, anche perché, ripeto, lei ha preso un partito che era, insomma, in condizioni messe male, e da quando lei guida il Partito Democratico i risultati sono migliori, sono stati positivi. Questo non significa che tutto vada bene, secondo me. Io penso che ci debba essere un maggior radicamento sul territorio, una maggiore presenza sul territorio che non può passare solo attraverso i social o le televisioni, anche, ma non soltanto, che ci debba essere un impegno a partire dal territorio sulle priorità programmatiche, però insomma la sua azione di guida del Partito Democratico nell'insieme mi pare che risulti positiva, contano anche i risultati.
Allora, io con questo volevo soffermarmi un attimo su questa elezione di Genova, perché intanto Silvia Salis mi è sembrata una persona lucida, con un progetto dietro, però qui dobbiamo anche riconoscere che c'è stato il campo largo.
Non è facile, vero, Presidente? Poi con questo concludiamo l'argomento. Vediamo.
Sì, io penso che conti molto la volontà politica, penso che le elezioni di ieri insegnino a tutti. Non si deve avere pregiudiziali se non sulla coerenza dello schieramento, cioè non è che si può stare una volta a destra e una volta a sinistra, e sull'impegno, sulle priorità dei programmi che si presentano, sulle grandi priorità. Però non ci devono, dentro questo orizzonte non ci devono essere pregiudiziali, e tutto il centro-sinistra, tutte le forze che ieri sono state unite, è bene che siano unite sempre e in tutte le prove, e si misurino insieme al governo e si misurino quando perdono, perché in democrazia si può anche perdere stando insieme all'opposizione, non ondeggiando. Però le dichiarazioni di ieri, sia ovviamente del PD che dei 5 Stelle, Sinistra Verdi, Renzi, sono state vanno in questa direzione, spero che si consolidi.
Torniamo a parlare invece della politica, di quella purtroppo che arriva anche ai nostri televisori. Parliamo di Gaza, la strage nella scuola, i raid uccide donne e bambini. Questo è su, su Repubblica. In prima pagina Repubblica commenta, ecco, bisogna fare qualche cosa, e c'è l'idea di avere una grande manifestazione a Roma il 7 giugno. Una voce contro il massacro, un articolo di Luigi Manconi. Una manifestazione non può fermare il massacro, ma se il massacro continuerà nel silenzio, nell'ignavia di tanti, non potrà che riprodurre all'infinito nuove stragi. Gaza è la vergogna di ciò che chiamiamo Occidente. Ma se non saremo in grado di far sentire la nostra voce per limitare il disonore, come ha detto Pier Giorgio Bellocchio, non sarà una sconfitta, ma una disfatta morale. Ecco. Qui mi pare che ormai da qualche giorno anche i mezzi di comunicazione importanti come Repubblica, come altri giornali per la verità, mettano in risalto il fatto che quello che succede a Gaza riguarda tutti noi.
Allora, nell'opinione pubblica io penso che si sia mosso da tanto tempo, perché nei popoli c'è una spinta alla pace e nel nostro c'è da molto. Il problema è delle voci che lo rappresentano. Io spero davvero che ci sia questa manifestazione il 7, diciamo è tanto necessaria quanto tardiva, avrebbe dovuto esserci anche prima, e condivido le parole di Manconi, le analisi che ha fatto, cioè, di fronte a una situazione come questa bisogna esprimere la protesta, la dissociazione, lo sdegno e cercare a tutti i costi di spingere sul governo e sui governi europei perché facciano qualcosa, perché non siamo di fronte, ecco, è vero che nei mezzi di comunicazione qualcosa si sta muovendo in segno diverso, però perché si deve parlare di guerra? Allora, siamo stati in presenza di Hamas che ha compiuto un atto terroristico, uccisioni e rapimento degli ostaggi, una reazione che è diventata non più azione contro Hamas, ma che è diventata strage di un popolo. Non è che la guerra è qualche cosa, almeno per me, che vorrei, avrei voluto viverla io, che passasse come un episodio di barbarie dell'umanità ormai consegnata agli scaffali dei musei. Non è così. Ma qui non è una guerra, qui c'è chi spara, chi bombarda, è un popolo inerme, muoiono le donne, muoiono i bambini, e quindi è giusto che ci sia da parte di chi non governa e da parte del popolo un'azione forte. Poi c'è un problema però che riguarda i governi e la responsabilità dell'Occidente, perché se si smette di dare in questa situazione le armi a Israele, Netanyahu non sarà soltanto isolato, ma dovrà fermarsi. Invece può andare avanti perché c'ha la protezione degli Stati Uniti di Trump e c'ha di fatto, tranne la Spagna, l'azione che continua a sostenerlo, al di là delle dissociazioni con le parole, da parte dell'Europa. Ho letto stamattina una dichiarazione del cancelliere tedesco Merz che ha detto: Netanyahu non esagerare, ma ora non esagerare, altro che esagerare, è stato già esagerato. Tra l'altro Netanyahu sta colpendo non solo il popolo palestinese, sta colpendo il suo popolo, perché lo sta isolando dal mondo, e noi bisogna cercare di distinguere a tutti i costi tra la responsabilità gravissima di un criminale come Netanyahu e dell'azione del suo governo e il resto, e una parte, almeno una parte grande del suo popolo, non fare risorgere come sta risorgendo l'antisemitismo. Di fronte a tutto questo c'è anche l'atteggiamento del nostro governo. Il nostro governo, un tempo si diceva, e è valido sempre, che la politica estera dovrebbe unire maggioranza e opposizione. Qui siamo a una politica estera che divide e paralizza lo stesso governo, perché le posizioni di Tajani, ministro degli esteri e vice premier, non sono quelle di Salvini, non sono rispetto alla guerra in Ucraina, non sono rispetto all'Europa, non sono rispetto a Israele e a Gaza. E la Presidente del Consiglio si barcamena e oscilla, altro che ponte. Se fosse un ponte, ma l'Europa non ha bisogno di ponte, si assume lei la responsabilità, ma sarebbe un ponte mobile di quelli che oscillano e spesso cadono. Ecco, rispetto a tutto questo io penso che bisogna esprimere. Domenica c'è stata una prima giornata, i lenzuoli bianchi in molte realtà sono stati tanti alle finestre, ma bisogna dare una continuità di voce al popolo e la manifestazione spero che venga, ripeto, 7 giugno non è domani, doveva esserci anche ieri l'altro, e contemporaneamente una pressione sul governo e sull'Europa perché oltre alle dichiarazioni a parole si passi a fatti concreti.
Allora, siamo in conclusione del nostro incontro con Vannino Chiti. Spesso si dice, anche la comunità ebraica, la diaspora, insomma, dovrebbe prendere maggiore, cioè una posizione più decisa, più forte. Devo dire che comunque gli esponenti importanti dell'ebraismo italiano hanno preso posizione e mi pare che Claudio voglia fare un esempio.
Sulla Nazione di ieri ci sono due pagine, c'è la scrittrice Edith Bruck, 94 anni, deportata ad Auschwitz e in altri lager nazisti. Lei, l'articolo dice così: da sopravvissuta all'olocausto, i soldati, parole di Edith Bruck, si ribellino a Netanyahu. La scrittrice dice ancora: a Gaza eseguono ordini disumani, fanno dei massacri, il premier fa un danno enorme a tutti noi ebrei, ribellare, contestare il governo giorno e notte, disobbedire anche nell'esercito.
Chiarissimo. Allora io concluderei così.
C'è anche una battuta sola, c'è anche, comunque va detto, queste prese di posizione importantissime, autorevoli, ma c'è anche la comunità ebraica fiorentina che ha preso una posizione contro la guerra del governo, condotta oggi dal governo Netanyahu, contro questo tipo di azioni. Il presidente della comunità ebraica fiorentina Fink è venuto al convegno che abbiamo fatto sul mondo in conflitto a 80 anni dalla fine della seconda guerra mondiale e ha portato nel confronto che c'è stato la posizione della sua comunità. Quindi ci sono questi segnali e bisogna renderli tutti più forti, bisogna, ripeto, nel condannare Netanyahu impedire di sorgere dell'antisemitismo.
Vannino Chiti, grazie per essere stato in nostra compagnia quest'oggi. A risentirci presto qui su RWS.